Prossimo, una domanda da parte di Alessandro. Interessante questa domanda, anche se credo che molti fratelli che ci seguono già possono rispondere da soli. Ma una domanda importante per quei fratelli nuovi che ancora non hanno ascoltato questo messaggio riguardo alle chiese. Alessandro dice: per quanto riguarda la comune adunanza che l'Apostolo Paolo esorta a non abbandonare in Ebrei 10:25, la domanda è questa: di che adunanza parla? Dato che le chiese erano in casa e ogni giorno andavano nel tempio a predicare, suppongo nei portici del tempio, come faceva Gesù, perché lì trovava i fedeli, e anche andavano nelle case. Credo e suppongo che c'erano dei luoghi prestabiliti dove andavano ogni giorno per predicare la parola, e non come oggi solo la domenica, o un giorno infrasettimanale per l'adorazione negli edifici religiosi, cioè un posto dove ogni giorno poter andare ad ascoltare gli insegnamenti di un apostolo o discepolo di Gesù. Desidero sapere un tuo parere, fratello Giuseppe, e sapere se le chiese della domenica di oggi sono bibliche e se rispecchiano il primo cristianesimo dei primi 300 anni. Gloria a Dio per le chiese in casa. Ogni giorno per il Signore, che Dio ci benedica. Amen.
Amen.
Grazie Gesù. Allora, possiamo cominciare con le cose basiche per rispondere a queste domande, per quelli che ancora sono nuovi e vogliono sapere, ma le chiese edificio sono la casa di Dio, come molti dicono? Molti chiamano l'edificio religioso la casa di Dio. Allora, sono la casa di Dio o no?
Allora, guarda, questa domanda io ti ho dato delle scritture che i fratelli che hanno fatto il corso biblico le conoscono, però evidentemente se fratelli come Alessandro chiedono, si vede che non le conoscono bene. Allora, le scritture ce le hai, cominciare da Atti 7,48. Questa è per la domanda, le chiese di oggi sono la casa di Dio?
Atti 7:48. L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta.
Quindi no, Alessandro chiede rispecchiano il primo cristianesimo dei primi 300 anni? Assolutamente no, perché la prima chiesa non credeva che Dio abitasse in edifici fatti da man d'uomo. E infatti
E
chiunque
allora
conosce un minimo di storia biblica, di storia del cristianesimo, sanno che nei primi 300 anni non c'era nessun tempio assolutamente.
E dove era Dio? Dove viveva Dio? Dove si trovava Dio?
1 Corinzi 3,16, cosa dice? Non sapete che?
Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?
Va bene, quindi,
1 Corinzi 3:16.
quindi Dio abita lì. L'unico tempio che adesso c'è, come abbiamo letto, abbiamo visto prima nella profezia di Apocalisse 21, parla della Nuova Gerusalemme che scende dal cielo e Giovanni dice: non ho visto da Nuova Gerusalemme nessun tempio, non ci sono templi in cielo, quindi sia fatta la volontà, Padre nostro, come in cielo, così in terra, e in cielo non ci sono templi, va bene? E perché avere il tempio in terra dopo che c'era solo un tempio autorizzato e Gesù l'ha fatto distruggere 2 volte, prima dai Babilonesi e poi dai Romani. Basta, 2000 anni che non ci sono templi in Gerusalemme. E quindi tutte queste catapecchie che costruiscono non servono, non sono scritturali. È solo modo per inguaiare la gente, fargli credere che quella è la casa di Dio. La casa di Dio è la persona, il credente.
Ma allora, se Dio abita in noi, dove preghiamo? Dove dobbiamo pregare, lodare Dio?
Ecco, Giovanni 4, Gesù risponde a questa domanda a una donna, una samaritana. Giovanni 4, verso 20.
4:20. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare.
Traduciamo nel cattolicese, nelle chiese cattoliche, in protestantese, nelle chiese protestanti, in testimoni di Geovese, nelle sale del regno, in mormonese, via andare nelle chiese mormoniche. Ma Gesù cosa dice?
21. Gesù le disse: Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre.
Ah, ho capito, Gesù vuol dire che vuol dire senz'altro la chiesa della mia religione.
Ah,
vuol dire. No. 23.
Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità.
Ecco, 1 Timoteo 2,8 e anche Atti 21,5.
1 Timoteo 2,8. Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo.
In ogni luogo.
Alzando mani pure, senza ira e senza dispute.
Dispute, Atti 21,5.
Quando però fummo al termine di quei giorni, partimmo per continuare il viaggio accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figli, sin fuori dalla città. Dopo esserci inginocchiati sulla spiaggia, pregammo e ci dicemmo addio.
Quindi ci inginocchiarono, che bella scena, sulla sabbia.
Sì.
Bellissimo. Quante volte abbiamo pregato
sulla
sabbia, sulla spiaggia noi? Tantissime
bello.
Volte, bellissimo.
Bello, bello.
Ma quale baracca religiosa chiamata Chiesa Cattolica Protestante? Sono baracche.
Quindi
baracche,
in ogni
piene,
luogo,
piene
diciamo.
Di panche. E bruciate queste panche così facciamo un po' di grigliata. Va bene? Bruciare, forza, forza. Io ho promesso di mandare soldi per i fiammiferi, chi vuole. Bruciate questa immondizia. Quelle panche sono un immondezzaio. Va bene? Un posto dove... i cristiani vengono imprigionati per decine di anni a ripetere rosari cattolici, rosari protestanti. Va bene.
Okay,
quindi,
sì, sono d'accordo.
Quindi 1 Timoteo 2,8 dice preghino in ogni luogo, quindi sotto un ponte, sotto un albero, sotto nel Monte degli Ulivi dove Gesù andava, nella stalla di Betlemme dove è nato. Puoi pregare anche, se proprio devi, in una chiesa cattolica o protestante per farli contenti, ma non è che ti diventi più santo, non è che con l'acqua santa diventi, no, se tu eri una capra prima, una capra rimani, e tutta l'acqua santa del mondo non serve a niente, serve l'acqua dell'ubbidienza, non una bacinella d'acqua lì che qualcuno ha benedetto, che vuol benedire.
Sì.
Se il cuore non è benedetto che non crede, vuol benedire quanto ti pare, non serve a niente. D'accordo?
Sì, allora d'accordo, Dio abita in noi, e possiamo pregare in ogni luogo, ma perché è sbagliato avere un edificio religioso, visto che nella Bibbia anche gli ebrei avevano le sinagoghe?
Guarda, andiamo a Deuteronomio 12, va bene, e lì capiamo perché è sbagliato avere un edificio. Allora, verso 2.
Deuteronomio 12, 2.
2, 4 e 5.
Distruggerete interamente tutti i luoghi sugli alti monti, sui colli e sotto ogni albero verdeggiante, dove le nazioni che state per scacciare servono i loro dei.
Quindi le nazioni pagane servono i loro dei ovunque.
Ah.
4.
Non farete così riguardo al Signore Dio vostro.
Sta dicendo non servirete il Signore in ogni luogo.
Ah.
Va bene, 5.
Ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore, il vostro Dio, avrà scelto fra tutte le vostre tribù. Per mettervi il suo nome, là andrete.
Va bene, verso 6.
Là porterete vostri olocausti e vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato, le vostre offerte votive e le vostre offerte volontarie, i primogeniti dei vostri armenti e delle vostre greggi.
Quindi vedi, non è che era solo le decime, ma c'erano le decime, poi c'erano le offerte votive, fa un voto, Signore, e poi ci sono le offerte volontarie, cioè la decima più un'offerta, uno vende la casa, dà un'offerta extra, e poi i vostri armenti, cioè i greggi, gli animali, cioè c'era un sacco di offerte che davano,
sì,
e Dio li benediva ogni volta. Quindi, dov'è che li portavano? E dice, i pagani adorano Dio in ogni luogo. Ma voi cercherete Dio nella sua dimora, verso 5, Deuteronomio 12,5, cercherete Dio nella sua dimora, nel luogo che il Signore Dio vostro avrà scelto, e quel luogo era Gerusalemme.
Quindi no, Dio, era nel Tempio questo.
Nel Tempio, sì. Ora, se è Gerusalemme, Vecchio Testamento, quindi non è dappertutto, è solo Gerusalemme. Andiamo al Nuovo Testamento. Dio distrugge il Tempio, qui siamo al 70 d.C., arrivano i Romani, distruggono il Tempio, non c'è più il Tempio.
Sì.
E allora dove si adora? Ecco che subentra Gesù Cristo. Dice, voi siete il Tempio dello Spirito Santo. Ovunque c'è un cristiano, un credente, lì è un luogo di adorazione per lui. Allora, un cristiano che prega è un credente che prega. Quando due si uniscono, allora è la Chiesa. La Chiesa è una parola plurale, solo plurale. Non esiste il chieso. Tu non sei un chieso.
Uno solo.
Io non sono un chieso, va bene? La Chiesa è plurale, va bene? Quindi per essere Chiesa bisogna essere almeno in due. Però se sei Chiesa vera e non mezza morta, presto sarai in 4, 8 e 16. Se non sei mezza morta, d'accordo? E allora bisogna darsi da fare, bisogna evangelizzare, non è che rimane lì a scaldare una panca. Quanto è a scaldare una panca? Bruciala sta panca, perché è una trappola, una prigione, è un posto che il diavolo, la panca è una cosa che il diavolo usa per incollare le persone, perché? Per evitare che vadano tutto il mondo a predicare il Vangelo. Gesù ha detto andate tutto il mondo a predicare il Vangelo, non andate a sedere nelle panche a scaldarle. Va bene, quindi il Tempio non c'è più nel Nuovo Testamento, ecco che il Tempio diventa la persona. Poi quando le persone si riuniscono, è come Paolo diceva, Filemone 1-2, Primo Corinzi 16-19, la Chiesa che si riunisce nella tua casa, la Chiesa non è la casa, la Chiesa si riunisce nella casa. Se la casa non ci fosse sotto le stelle, la Chiesa è riunita nello stesso posto, la casa non c'è.
Sotto le stelle.
Sotto le stelle. Mm-hmm. Va bene? Quindi la Chiesa siamo noi. Dio non è una statua.
Sì,
non
sì,
è
sì.
Una statua di marmo di Michelangelo. Dio benedica Michelangelo, ha fatto delle belle illustrazioni per dare un'idea. Ma non adorate il marmo, per cortesia.
Sì, sì, sì.
D'accordo? Quindi è la Chiesa che si riuniva con Gesù sul Monte degli Ulivi, si riuniva nella casa di Maria, Marta e Lazzaro. Ovunque andava Gesù... La Chiesa è dappertutto, va bene? E la Chiesa si riunisce nelle case. Se tu non è che puoi rimanere solo. Io conosco persone che sono uscite da chiese dell'Odissea, chiese sgangherate, e sono rimaste da soli. Tornate dall'Odissea. Lo scopo di Dio non è che esci dall'Odissea e rimani solo, che lui è ancora peggio. Almeno l'Odissea quattro canti addormentate li fanno. E tu da solo che fai? Non esiste il credente unico. Io, mia moglie e nessun altro. No, caro. Tu tua moglie, grazie. Tu devi unirti a una chiesa, capisci? Se non ti piace la mia, trovatene un'altra. Una chiesa cattolica, mormonica o pentecostale, basta che credano in Gesù. Scegli una chiesa, non puoi stare solo.
Ma uno con la sua moglie, che ha dato questo esempio, già sono una chiesa, o almeno l'inizio di una chiesa, no?
Sì, però vedi, due persone sono una chiesa, però non puoi rimanere due persone. Se vai a evangelizzare diventate in 4, 10, 20, perché okay. In una chiesa, Primo Corinzi 12, ci vuole il pastore, ci vuole quello col dono di profezia, quello col dono della guarigione, o che almeno c'ha la fede della guarigione. Una chiesa non può essere io e te e nessun altro, perché questi sono due fessacchiotti che, egoisti, escono da una chiesa dell'Odissea perché la chiesa non era buona e rimaniamo soli. No, siamo due egoisti, perché non vuoi sottometterti al pastore, non vuoi sottometterti all'autorità, non vuoi sottometterti all'amore dei fratelli, buonanotte, perché sei uscito da una chiesa cattiva per diventare peggio. Io lo dico sempre, non uscite mai da una chiesa cattiva per diventare ancora più meno.
Sì, sì, sì.
Se uscite devi trovare una chiesa vera, che non, per forza non deve essere mica la mia, per l'amore di Dio, può essere una meglio della mia, però una chiesa devi trovare.
Sì,
a posto?
Sì, è chiaro. Hai citato prima, e voglio leggerlo, Matteo 18:20, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Dicevi che non serve un edificio, va bene anche sotto le stelle. Ovunque si riuniscono alcuni credenti, lì c'è Gesù in mezzo a loro.
Sì.
Ok.
Sì. E comunque non può rimanere due persone. Io dico due persone in una chiesa, però è una chiesa senza pastore, senza profeta,
sì,
senza apostolo, senza niente, e non concluderai niente.
Mm-hmm.
Tu con tua moglie o tuo marito mangerete spaghetti, ecco lì. E poi? Ti serve un pastore che ti dice, uè, marito, sei fuori binario, non si tratta così la moglie. Moglie non si è sottomessa al marito, sbagliando una chiesa cristiana, sbagliando una famiglia cristiana, Va bene, che se tuo marito non è cristiano non devi sottometterti e devi divorziare se non vuole convertirsi. Ma se tuo marito è cristiano devi sottometterti. Io conosco mogli ribelli che al marito non si vogliono sottomettere e questi prima o poi cascheranno nella fossa del diavolo, nella fossa della ribellione. Non si sottomettono al marito perché non vogliono sottomettersi a Dio. Sto parlando del marito cristiano, marito che segue Cristo, non marito addormentato a bere birra alla televisione.
Sì.
Va bene, quindi non puoi essere una chiesa due e basta, va bene?
Sì.
Quindi Deuteronomio 12, hai letto il 13 e 14?
Ho letto 6.
6, l'8 l'hai letto?
8 no.
8, 13 e 14.
Deuteronomio 12, 8. Non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene.
Cioè, capito? Oggi è così. Ogni pentecostale, ogni cattolico, ogni battista, ogni presbiteriano, ogni chiesa dei fratelli fanno quello che gli pare. Ma non esiste nella Bibbia chiesa dei fratelli, chiesa pentecostale, chiesa cattolica, sono baggianate. Dove è la chiesa dei fratelli? C'è la chiesa di Cristo, non c'è la chiesa di fratello Giuseppe o sorella Angela. Non la vogliamo.
Amen.
Dio ci ha dato un nome, chiesa dello Spirito, bellissimo. È una cosa... Vuol dire tutto e niente, se fuori dallo Spirito, niente, se sei nello Spirito vuol dire tutto, chiesa dello Spirito che tutti sono i tuoi fratelli, il mormonico, il cattolicese, il protestantese, tutti sono i tuoi fratelli se accettano Cristo, il Vangelo, però devono buttare via il libruchiolo delle dottrine loro e accettare solo il Vangelo. Nessuno può unirsi alla nostra Chiesa e portarsi le dottrine pentecostali o pentacattoliche, niente, deve buttarle nell'immondizia, perché per noi la Bibbia è più che sufficiente.
Amen.
Che la Bibbia, lo Spirito Santo, la sua saggezza ha messo nella Bibbia tutti i fondamenti, tutti, non manca niente. Io lo faccio da 43 anni e ti assicuro che non ha bisogno di libri di dottrine del signor fratello Giuseppe. Signor, no, non hai bisogno del fratello Giuseppino, non ti serve. Le dottrine non ne ho.
Sì, dico bugie.
Angela, abbiamo libri di dottrine qua?
No, sarebbe aggiungere alla Bibbia regole che Dio non ha messo lì.
No, capito, come i cattolici o anche i protestanti si riuniscono ogni po' di anni e cambiano le regole. Il concilio bla bla di Trento, il concilio di Catanzaro, il concilio di Canicattì, e il concilio di Roma, è quello che il concilio di... Non serve, perché devono cambiare, perché non è proprio di Dio, deve essere aggiornata ogni volta che arrivano, capito?
Sì,
invece
sì,
la Bibbia non bisogna fare un concilio per aggiornare la Bibbia, devi praticarla. E qui abbiamo chiese che continuano a fare concilio, riunioni, per aggiornare le loro dottrine, ma sin quando non obbediscono al Vangelo, potete cambiare dottrina ogni giorno, non funzioneranno mai. Allora, Deuteronomio 12, un passaggio bellissimo che il Signore mi ha dato, dice: non offrirete olocausti in ogni luogo. Qual è l'olocausto? Per i cattolici è il sacrificio della messa, non ho capito che chiamiamo sacrificio, visto che c'è già il sacrificio di Gesù. Che sacrificio è? Che ha scaldato una panchina? Bravo! hai ricevuto il premio, il battito dalle mani, hai scaldato la panca? Bravo! Hai ripetuto i 10 rosari? Bravissimo! Se andate nella tua chiesa protestante a scaldare la panca, bravo, è concluso, niente.
Ma quello non è sacrificio.
E che sacrificio è?
No.
Sacrificio è quello di Gesù sul Calvario.
Certo.
Tu vai là, scaldi una panca, esci, va bene aperitivo, devi essere sacrificato. Tu hai preso in giro Dio, il mondo, i fratelli e tutti. A me non mi hai preso in giro, grazie a Dio, qualche piccola cosa ho capito. Non c'è sacrificio, né protestante, né dalla messa, né niente. D'accordo?
Sì.
Quindi l'unico luogo, dice, di adorare Dio non è dove ti pare sopra ogni collo, come fanno i pagani, in un posto specifico, Gerusalemme, non c'è più, ok, adesso il posto è nel tuo cuore, dove? Dappertutto. Dappertutto ci sono un gruppo di persone abbastanza pazze da predicare il Vangelo, abbastanza fanatici da andare a salvare anime, abbastanza terroristi da terrorizzare il diavolo nel nome di Gesù, quella è una chiesa. A posto?
Amen. Finisco di leggere, hai detto Deuteronomio 12, 13 e 14. Allora ti guarderai bene dall'offrire i tuoi olocausti in un luogo qualsiasi.
In una chiesa qualsiasi.
Ma offrirai i tuoi olocausti nel luogo che il Signore avrà scelto in una delle tue tribù. Là farai tutto quello che ti comando.
Allora, cos'è che ha scelto il Signore? Atti 7:48, ripetiamo, l'Altissimo non abita in catapecchie fatte da mani d'uomini.
Sì,
non
sì.
Abita in baracche così chiamate chiese cristiane, dove c'è uno che di mestiere fa confessore, quell'altro di mestiere fa pastore protestante. Siamo tutti pastori, sveglia! Tutti siamo pastori, tutti siamo pastori protestanti e preti cattolici, in funzione della parola, autorità della parola, non ho bisogno del loro timbro, il timbro che lo buttino via. Primo Pietro 2,9 dice siamo santi, siamo profeti, siamo un popolo scelto, non ho bisogno del tuo timbro. Prendi il tuo timbro e buttalo via. Angela, perché non prendi la parola?
Sì, stavo pensando, ma quanto è bello riunirti con fratelli, leggere la Bibbia insieme, studiare insieme. Dove?
Invece di ascoltare, c'è da pagare il tetto, dobbiamo cambiare le finestre. Ci serve l'aria condizionata d'estate, le stufe d'inverno, ma butta tutto via. Vieni a casa mia che c'è già la stufa bella riscaldata. Ma un po' piccolina, meglio! Così ti siedi per terra, come facevano i discepoli, mentre mia moglie abbrustolisce quattro patate sul camino, con un patate, sai, nella carta d'alluminio, gli metti, come si dice quello lì, la patata, la spacchi a metà, poi ci metti un po' di burro, un po' di prezzemolo, un po' di sale, e la mangiano alle cornea. Non devi andare al ristorante a spendere un sacco di soldi che poi si lamentano, che eccetera. Quindi riunirsi a casa mia, a casa tua, a casa di lei. A posto.
Ok, sì, era quella la domanda.
Ecco, va bene.
Volevo chiedere dove possiamo riunirci, perché è bello riunirci.
Ovunque.
Anche i primi cristiani,
ovunque.
Nella Bibbia specifica diverse volte che avevano adunanze. Ma dove erano queste adunanze?
Ovunque.
E hai detto no, hai detto nella casa.
Nelle case.
Ok.
Primo Corinzi 16:19, Filemone 1:2.
Primo Corinzi.
Dice salutami la chiesa che si riunisce a casa tua. Ce l'ha Filemone 1:2?
Aspetta, Filemone 1 verso 2?
Dovrebbe essere lì.
Alla sorella Apfia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua.
Quindi sta dicendo la chiesa non è la casa cattolico o proto-protestante, la chiesa protesi. Capisci? La chiesa che si riunisce, anche se non c'è Archicchio, come si chiama Archicchio lì?
Sorella Apfia ed Archippo.
Quindi nomi popolari, diciamo, se qualcuno ha bisogno di nomi. Quindi c'è la sorella Apfia, o Apfia, quello che è, Dio la benedica, senz'altro una santa, che è la sua casa. E poi la bellezza di una casa, sai cos'è? Che non ci stanno troppi.
Mm-hmm.
Perché oggi le chiese le misurano, più gente c'è, più soldi. Invece no.
Amen.
Invece no, la chiesa è meglio che piccola, perché per almeno potete mangiare insieme.
Li conosci meglio.
Ma capito?
Sì, 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 sì.
Almeno potete fare quattro cannelloni, due lasagne, due ravioli con ragù sopra. Capisci? Queste chiese di Corinto, che pensa che sono queste mausolei, questi 1000, 2000... Ma quelle sono state 20 persone, sono state la chiesa di Corinto.
Mm-hmm.
Quante ci stanno in una casa?
Sì, sì, sì.
Si sedevano sulla finestra, tengo uno addirittura cascato giù, si è ammazzato, poveraccio. Paolo deve andare giù a risuscitarlo. Va bene?
Sì, sì, chiaro.
Insomma,
infatti è bello quando siamo in pochi, come la settimana scorsa abbiamo fatto una riunione nella casa di Lorenzo con i fratelli della zona, studiare la Bibbia sul discipolato. È bello perché essendo pochi puoi conoscere bene le persone, e conoscere i loro cuori e ti senti più vicino
mangiare
a loro
insieme.
Che 3000 persone in un edificio che non conosci nessuno, tutto freddo,
certo.
Sì, va bene.
Scambiatevi.
In teoria c'è amore.
Un segno di pace.
Sì, pace, ma non conosci la persona.
Come ti chiami? Quello che come ti chiami? Ah, ho capito. Okay.
Sì, è vero, è vero.
Una chiesa di 100 persone. Come fa a mangiare con 100 persone? Ci vuole un maître d'hôtel, a master of ceremonies, vuole un capo cameriere. E chi paga? Perché se non mangiano mai insieme, o di raro, perché chi paga il conto? In una casa aggiungi qualche piatto in più, pasta e fagioli per tutti, d'accordo?
E poi Giuseppe, la domanda di Alessandro, cosa significa Ebrei 10:25? Non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno.
Beh, se tu chiedi a un capo catapecchia, cioè quelli che sono catapecchie religiose, ti diranno alla nostra adunanza, nella nostra chiesa, deve essere per forza la chiesa dei fratelli, chiesa protestante o cattolica, logico.
E dice non abbandonare l'edificio.
E il fatto che non c'è scritto qua chiesa dei fratelli e chiesa delle sorelle, chiesa delle zie e chiesa delle cugine, non c'è.
Mm-hmm.
Dice adunanza, la comune adunanza. E non parla neanche di una casa. La comunità d'adunanza può essere, oggi siamo qui per esempio dove siamo noi, è una temperatura bellissima, bello qui, giardino dell'Eden, bello, ci riuniamo fuori, sotto gli alberi, infatti ieri abbiamo mangiato sotto un albero,
sì.
Casa nostra abbiamo alberi, mangiamo fuori, è una casa praticamente come se fossimo in vacanza ogni giorno, se non fosse che devo lavorare duro. Quindi dice adunanza può essere nella casa di Archipo, della sorella Apfia, Apfia,
sì.
O del quello che ti pare, oppure sotto l'albero di fratello Giuseppe, o sotto nel cespuglio di sorella Angela, lì dove c'è il boschetto, capito?
Sì.
Dove dice non abbandonate l'adunanza, quindi voi falsi profeti che dice, vuol dire, ci dice adunanza, ma vuol dire adunanza cattolica o protestante, siete falsi profeti, non lo dice.
Ok.
Oh.
Allora qui dice non abbandonare la adunanza ovunque i fratelli si riuniscono, ma continuare a fare parte di una chiesa, perché non puoi essere solo, proprio quello che tu hai detto prima, non puoi fare niente per Gesù, essere solo. E allora non abbandonare la adunanza, sia che si incontra in una casa o in un parco,
sotto un albero,
sì, ma rimanere uniti a una chiesa e fare parte di una chiesa.
È logico, cioè tu non sei una chiesa se sei solo te e tua moglie, se te è stato troppo comodo, io e mia moglie siamo una... No, non siete una chiesa, siete una chiesucciola, siete una chiesa che sta cercando una chiesa.
Sì.
Siete chiesa ma con la C piccolina, cioè perché tu e tua moglie è tutto risolto. No, caro, devi imparare l'altruismo di condividere il tuo pane, i tuoi soldi, la tua casa, il tuo cucinare, sacrificarti. C'è quella sorella che non ha soldi, c'ha figli e non c'ha marito, tu devi aiutarla, non puoi solo dire io, mia moglie e gli altri si arrangiano. No, caro, questo è egoismo. Quindi se in caso di emergenza sei da solo, te e tua moglie, va bene, ma non è che puoi andare avanti sempre te e tua moglie. Devi prima o poi sottometterti a un pastore, a un diacono, d'accordo? Quindi non puoi rimanere solo per sempre, se no davanti a Dio non sei considerato chiesa. Perlomeno, puoi abitare con tua moglie, non sto dicendo abitare insieme tutti uno sulle spalle dell'altro, no, ognuno può avere il suo appartamentino, la sua casetta, però che ti riunisce all'adunanza. Cioè il Nuovo Testamento non è che sempre abitavano insieme, assolutamente, ognuno c'ha la sua casetta, si riunivano, capite? Quando diventate tanti vi riunite in due casette, tre casette, quattro casette, cinque casette e così via. Una casetta c'è la bellezza che è più di una dozzina, la chiesa perfetta è una dozzina di persone, come quella di Gesù. Le chiese di oggi, 100, 200, 300, sono solamente per far soldi, al di là delle stupidaggini, le prediche che ti dicono. È solamente perché così possono costruirsi una casa più grande, eccetera, tutto un conto in banca più grande. Invece la chiesetta vera, una dozzina di persone, quindi anche 15, capito?
Sì,
15,
sì,
20,
sì.
Ma di più di così, guarda, non è operabile, capito? Come fai ad andare in giro con un mammut, un dinosauro di 30-40 persone? L'anticristo ti trova subito, no? Infatti qui i fratelli, Gesù ci ha detto di sparpagliarli a macchia di leopardo, casette dappertutto, così quando l'anticristo attacca per qualche motivo una casa e ne problemi, i fratelli pagano l'affitto, vanno via e c'è un'altra casetta che li riceve, ospiti, per una settimana, un mese, finché trovano un'altra, giusto?
Sì.
Contribuiscono le spese, perché il fratello lì magari a malapena ce la fa sbaccare il lunario, giusto che quando arrivi lo aiuti, o lo aiuti con qualche soldo, o lavori, fai qualcosa, insomma, altrimenti che fratello sei? Insomma, mi sono spiegato,
sì.
Angela.
Allora, questo sarebbe l'esempio biblico dei primi cristiani che si riunivano in case o anche facevano adunanze fuori, ma non avevano edifici di domenica mattina.
Assolutamente no. E chi lo dice è un bugiardo.
E si adunavano per pregare insieme, lodare Dio, fare anche la Santa Cena, ma a parte quello, loro evangelizzavano, come proprio Alessandro cita, tutti i giorni. Al tempio, o in casa, o fuori, loro andavano ad evangelizzare e convertire le persone.
Atti 5:42, tutti i giorni.
E questa è la vera chiesa.
Certo.
E poi, come abbiamo spiegato...
Nemico tutti insieme, gruppo di 10, 2, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, quello che capita, va bene?
Abbiamo spiegato bene nel corso biblico anche il fatto che nel tempo della fine solo questo tipo di chiese quelle della Bibbia, sopravviveranno, perché con la persecuzione dell'anticristo gli edifici ufficiali, le chiese,
saranno messe sotto controllo,
saranno troppo facilmente distrutte.
Ha sentito la profezia, molti di questi pastori prenderanno marchio, guideranno le chiese a prendere marchio.
Sì, sì, sì.
Profezia di oggi.
Sì.
Molti pastori di oggi, pastori di Laodicea che sono lì a aspettare il permesso del governo per aprire una costruire una catapecchia chiamata chiesa, e l'anticristo dirà: grazie, ho proprio bisogno di quello, guarda, lo useremo per la gloria del diavolo.
Sì, sarà troppo facile distruggerli.
Invece spagliandosi così, non edifici, ecco qui l'edificio cristiano, no, case, casette, non devono neanche sapere i vicini che sei una chiesa, niente.
Sì,
perché il Giuda che abita lì vicino, ci sono sempre Giuda ci sono sempre, non deve sapere che tu sei un cristiano attivo. Infatti diciamo ai fratelli nella zona, cosa abbiamo detto? Non evangelizzate forte la gente intorno.
Sì.
Cristiani come gli altri, siete cristiani credenti come gli altri, grazie a Dio è una zona cristiana qui in Sud America. Va bene, ma evangelizzare in modo radicale, allontanarsi dove nessuno sa dove abitate. Andiamo, Angela.
Ok, con questo credo che è chiaro.
Chiedi ai fratelli che ci mandano, ci scrivono e ci dicono i loro commenti, va bene?
Ok. Sì, alcuni sono già entrati, però non li ho letto ancora.
Vai, andiamo.
Allora, una cosa da parte di Alessandro per confermare il messaggio. Cita un versetto, credo è Atti 17, non dà il capitolo del libro, ma credo è Atti 17, verso 24. Dice: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo.
Sì, soprattutto, Atti 17, 24.
Sì. Soprattutto è nel cuore e nello spirito.
Amen.
Amen, quel bel versetto.
Amen, amen.
E poi
amen.
Una domanda riguardo a questo da parte di Piera. Caro fratello Giuseppe, volevo sapere, io al momento non ho ancora chiesa in casa, però faccio parte della chiesa dello Spirito. È vero, mi manca qualcuno che abbia voglia di pregare e studiare la parola con me. E nonostante testimoni di Gesù, non c'è costanza nel vedersi con le persone che avvicino. E a volte mi scoraggio. Posso stare tranquilla di essere almeno parte della vostra chiesa? Un abbraccio a tutti voi, lo sapete già che vi voglio bene.
Dio benedica Piera, ma Piera non c'era bisogno che scrivevi? Quella è una sorella dolce che ci ama, ci sostiene, tutto quanto, deve far parte di una chiesa. Far parte di una chiesa non vuol dire abitare insieme, lo ripeto, cioè vuol dire, diciamo, nei limiti del possibile, se c'è una riunione tu puoi andare, e sei chiamata ad andarci. Se c'è una riunione e tu ci puoi andare e non ci vai, allora sei settarizzata.
Okay.
Piera, come tanti altri fratelli in giro che abbiamo nella Chiesa dello Spirito, quello che possono fare lo fanno. Ci sono parte della Chiesa dello Spirito a tutti gli effetti. Capito? Uno può essere in prigione, non può andare alla riunione. Cosa vuol dire? È lo stesso.
Ah, okay.
Per un motivo qualsiasi che non puoi andare di persona, però se ti fosse possibile lo faresti, tu sei parte della Chiesa. Quello che è escluso dalla Chiesa è quello che potendo fare non lo fa.
Okay.
Potendo riunirsi rifiuta, trova scuse.
Come era anche Paolo, penso adesso, che viaggiava sempre, ma ha fatto chiese in tante città dove lui ha viaggiato, e poi scriveva lettere, scriveva epistole, ma non era lì di persona, ma con il cuore era parte di quelle chiese.
Ma no, oggi uno che sostiene una chiesa, l'aiuta, fa parte, e quello
chiaro.
Che può fare lo fa, cosa c'entra questo?
Ho capito.
Stiamo parlando di gente che si settarizza, non vuole riunirsi, non vuole incontrarsi, non vuole sostenere, non vuole fare niente, e questa non è parte della chiesa.
Sì, no, ma è una domanda importante questa di Piera. Si può fare parte di una chiesa a distanza senza incontrarsi personalmente?
Ma logico, è Paolo come tu dicevi.
Sì, adesso è chiaro, sì.
Beh, Paolo mica andava a Colosse, a Efeso, e tutte Corintio, eccetera. E, anzi, ci volevano anni per andare da un posto all'altro a quei tempi. L'importante è fare parte nel cuore e coi fatti nel limite del possibile.
Sì, ok.
Chi potendo fare una cosa non la fa, commette peccato. Però chi non la fa perché non può, non c'è problema, va bene?
Amen. Sì, grazie.
Ti preoccupare, Piera, tu sei una da tanti anni una sorella fedelissima, Dio ti benedica, ti vogliamo bene.
Amen. Amen, gloria a Dio. Credo risponde anche a altri fratelli che si sentono come lei, come Piero.
No, ma è logico.
Ok, andiamo avanti.
Infatti, in tempo della fine, come ti ho detto, l'unico modo di sopravvivere non sarà di ammucchiarsi qualche domenica mattina di qua e di là, come un mammut di una chiesa, un dinosauro che si può avvistare da lontano. Sparpagliati come la prima chiesa, ognuno a casa sua. Quando c'è persecuzione, la chiesa è invisibile. Quando le cose si calmano e possiamo riunirci di qua, di là, eccetera, e allora ci si riunisce. Va bene, Richard Wurmbrand cosa ha detto? Che lui festeggiavano, c'erano dei credenti che festeggiavano il proprio compleanno 6-7 volte all'anno.
Sì.
Capito? I vicini, perché quando ti riunivi con 10-20 persone, i vicini dicono cos'è una chiesa? Invece no, è una festa di compleanno. Va bene?
Sì.